Queer Code. La normalità mi ha sempre fatto un po' ribrezzo. Ha dentro di sé la parola norma e già qui potremmo cominciare a discutere. Io e le persone della mia comunità, nella norma, di solito ci stiamo strette, perché la norma giustifica lo sfruttamento, la violenza e la discriminazione, la superiorità di un essere umano su di un altro. La norma regola, chiude confini e nella sfera della sessualità essa è fatta per soddisfare un solo tipo di persona, cioè l'uomo eterosessuale cisgender. No, non è un'offesa, più un dato di fatto. E allora ecco i moti di Stonewall nel 69 con Silvia Rivera in testa e poi il Far in Francia e il Gay Liberation Front negli Stati Uniti, Mieli e il Fuori in Italia, la Butler e la diffusione delle teorie queer negli anni 90. Una lunga storia, quella della comunità LGBTQIA+, che sfugge a molte delle norme imposte dall'eterosessualità e dal binarismo di genere, che si costruisce alternativa, che piano piano sviluppa il proprio linguaggio, il proprio discorso, la propria rivoluzione. Una rivoluzione sporca, che passa dai luoghi della città e del nostro corpo che la gente per bene non vuole vedere, che il capitalismo e la società borghese vogliono nascondere, dimenticare che esistano, salvo poi attingervi utilmente per mantenere lo status quo. Una rivoluzione profonda, che è trasversale ad ogni aspetto della nostra vita, perché prende piede da quello più intimo, che è anche quello più normato, cioè il desiderio. Sottrarsi alla regola è rivoluzionario. Vivere la propria sessualità alla luce del sole è rivoluzionario. Scendere in strada per reclamare esistenza e diritti è rivoluzionario. Mostrare che un altro mondo è possibile, che possiamo scuotere le basi della famiglia eterodiretta e patriarcale. Rivelare che non ci sono solo due vie, ma che esse sono molteplici ed esperienziali in modi a noi sconosciuti, per ora. A Stonewall gridavano forte: "We are everywhere", e noi oggi lo ripetiamo: siamo ovunque e siamo qui per cambiare il mondo. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an entity mind.
Yourself, hey, but you only want what every da Elementi di critica omosessuale di Mario Mieli, 1977. In ogni caso, presso la maggior parte della gente, il desiderio eterosessuale manifesto esclude il desiderio omosessuale e viceversa. Né, d'altra parte, la peculiarità dell'uno sussiste senza la contemporanea, antitetica presenza latente dell'altro. Nella società, l'eterosessualità non potrebbe essere considerata normale qualora l'omosessualità non venisse giudicata perversione. La condizione degli omosessuali è l'immagine speculare di una società che si riconosce eterosessuale. Da un lato, l'eterosessualità detiene, diremo, il potere. Eterosessuale è la norma che il sistema sostiene. Dall'altro, l'omosessualità riveste il ruolo del negativo, dell'antitetico rispetto alla normalità istituzionalizzata. Se la coppia parentale su cui si fonda la famiglia costituisce una relazione eterosessuale, l'educazione dei bambini e dei giovani è improntata a un modello eterosessuale. Il fine dell'educastrazione è la formazione di una nuova coppia etero. Ogni essere umano viene plagiato e mutilato dalla dittatura della genitalità eterosessuale, e genitalità, nel linguaggio dei sessuofobi sessuologi, significa proprio penetrazione dell'organo sessuale femminile da parte di quello maschile ai fini della procreazione. Intanto la religione consacra nel matrimonio il rapporto etero, che lo Stato istituzionalizza. In questa società la concezione diffusa dell'amore è di stampo prettamente eterosessuale e, se anche l'omoerotismo viene bandito dalla società o tutt'al più tollerato, propagandato in ogni maniera. Ma questo amore pubblicizzato non è amore. Il capitale propaganda l'alienazione dell'amore. La coppia cosiddetta normale è basata su un legame amoroso alienato, dal momento che la donna, oggettualizzata e stereotipata, non è la donna, bensì la negazione della donna. E il maschio fallico e deficiente non è l'uomo, ma la negazione dell'uomo e della donna. Non si può identificare lo spettacolo dell'eterosessualità con il desiderio amoroso profondo. L'eterosessualità, quale oggi si presenta, non è che la forma dominante, normale, dell'eros mutilato, ed è in primo luogo negazione dell'amore tra persone di sesso diverso, oltre che negazione dell'omoerotismo.
Mezzanotte i passanti si tengono a distanza, Chiara aspetta con le quattro frecce, Sara che aspetta di cadere incendiando il cielo come un meteorite, e pensa, sei più bella adesso mentre sfiorisci, sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di 4 anni, e pensa, guarda qui, ci sono tutti i miei punti deboli, guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa, come ha visto in certi posti dell'Africa. Forse si tratta di affrontare quello che verrà, come una bellissima odissea di cui nessuno si ricorderà. Nonostante il flusso costante di gente senza lavoro, di compro oro, compro oro, respirando lentamente, Chiara celebra la sensazione della primavera finalmente in arrivo del suo treno al binario 1, e pensa, Sara, sei ancora più bella la sera quando sei stanchissima, sei ancora nella mia memoria interna, sei l'interpretazione dei sogni che non riesco a ricordarmi. E forse si trattava di dimenticare tutto come in un dopoguerra, e di mettersi a ballare fuori dai bar come ha visto in certi posti dell'ex Jugoslavia. Forse si tratta di fabbricare quello che verrà con materiali fragili e preziosi senza sapere come si fa. Ma poi Sara stava pensando ad altri volti di ragazzini morti a Caserta, ancora all'interpretazione dei sogni, rumori di fondo, è la magia che tutto sia senza senso. E adesso dal loro osservatorio astronomico su una scala antincendio, Chiara le ha detto che è pulita, che ha smesso, che non c'è alternativa al futuro. Rientrano in casa e appena dentro si sentono benissimo i rumori e le voci degli altri appartamenti. Ma è tutto perfetto, è tutto perfetto. e forse si trattava di accettare la vita come una festa, come visto in certi posti dell'Africa. Forse si tratta di affrontare quello che verrà, come una bellissima odissea di cui nessuno si ricorderà. E forse si trattava di dimenticare tutto come in un dopoguerra, e di mettersi a ballare fuori dei bar, ma visto in certi posti dell'ex Jugoslavia. Forse si tratta di fabbricare quello che verrà, con materiali fragili e preziosi, senza sapere come si fa.
Da Apocalissi Queer, elementi di teoria antisociale, di Lorenzo Bernini, del 2013. Utilizzando i termini della semantica freudiana, Ockenheim sosteneva che l'irruzione dei movimenti di liberazione omosessuale nella sfera pubblica implicava, tanto concretamente quanto simbolicamente, il recupero della funzione desiderante dell'ano in sfida al regime di significazione fallico-edipico. Secondo la teoria dello sviluppo sessuale sviluppata da Freud nei tre saggi, infatti, solo durante la fase anale il bambino impara le norme che regolano gli spazi di una società civilizzata, apprendendo che le funzioni escrementizie devono essere legate alla sfera dell'intimità. In una società civilizzata, a differenza di quanto accade al pene fallo, per l'ano non è prevista alcuna esistenza sociale. L'ano è il massimo dell'intimità dell'individuo, dice Ockenheim. La costituzione della persona privata, individuale e pudica è dell'ano. La costituzione della persona pubblica è del fallo. L'ano non beneficia dell'ambiguità del fallo, della sua doppia esistenza come pene e come fallo. Certo, mostrare il pene è scandaloso, ma al tempo stesso è glorioso perché è un gesto che si riconnette al grande fallo sociale. Tutti gli uomini hanno un fallo che assicura loro un ruolo sociale. Ogni uomo ha un ano, buon per lui, nel più profondo e nel più nascosto della sua persona. L'ano non è una relazione sociale, perché costituisce precisamente l'individuo e al tempo stesso la divisione tra società e individuo. Nonostante questa insistenza sull'analità, Ockenheim non commise l'errore di identificare la totalità dell'omosessualità con una disponibilità alla penetrazione, che accomunerebbe desiderio omosessuale maschile e desiderio femminile. Dimostrando una forte ostilità verso il modello dell'inversione, colpevole a suo avviso di negare il desiderio omosessuale riconducendolo all'eterosessualità, Ockenheim ricordava anzi che anche le donne hanno un ano e che questo nell'uomo non va affatto considerato un sostituto della vagina. Rivendicare il desiderio anale non significava per lui semplicemente tessere le lodi della cosiddetta passività, ma molto più ambiziosamente valorizzare quella sessualità non riproduttiva, non esclusivamente genitale, prepersonale che Freud associava all'immaturità del bambino. L'omosessuale indica la possibilità di un'altra forma di relazione che oseremo appena chiamare società. Queste parole non vanno però interpretate come l'annuncio utopistico dell'esito di una rivoluzione a venire. Le désir homosexuel non prometteva una felicità futura, ma testimoniava quell'entusiasmo, collettivo, non individuale, che lo stesso Ockenheim stava sperimentando nel presente, in virtù della sua militanza nel Far. Il ritratto che egli tratteggiò del movimento omosessuale era modellato sulle pratiche politiche del gruppo francese, sulle sue azioni di contestazione gioiosa che esibivano qui e ora la libertà di giovani lesbiche e gay, che non avevano alcuna intenzione di attendere il compimento della rivoluzione proletaria per vivere la propria sessualità. La nuova relazionalità omosessuale a cui il libro alludeva era quindi quella che il Far stava già realizzando durante le assemblee, le riunioni organizzative, le azioni pubbliche, nella vita privata dei suoi componenti. Non tenendo conto di questa esperienza, non si potrebbe comprendere la decisione con cui Ockenheim, sorvolando sul ruolo di leader che a lui e pochi altri ricoprivano, associava alla lotta omosessuale il rifiuto dell'organizzazione gerarchica e del meccanismo di delega. Il movimento omosessuale, a suo avviso, non doveva aspirare a raccogliere le masse sotto l'autorità dei suoi rappresentanti, essendogli invece congeniale la frammentazione in piccoli gruppi. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M-M-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. Yeah.
My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can't rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin, believe capital H. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, you're black, white, beige, Chola descent, you're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast, for leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this
no
way.
No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola or Orient,
dall'introduzione all'edizione italiana di Terrore Anale scritta da Preciado nel 2018. Se c'è qualcosa che ha caratterizzato le pratiche del maggio 68 e la rivoluzione sessuale degli anni 60 è stata la trasformazione dell'immaginazione nella facoltà centrale del pensiero politico. Come suggeriva la scrittrice Ursula Le Guin, solo immaginando l'impossibile sarà possibile trasformare l'inaccettabile. Penso allo slogan «Una donna ha bisogno di un uomo come un pesce di una bicicletta», che copriva i muri di Parigi nel 1969 e che poi fu pubblicato su 100 riviste femministe di tutto il mondo. Questa affermazione si fonda su una curiosa e controintuitiva ontologia della differenza sessuale. Una donna è un pesce, un uomo è una bicicletta, che Darwin e Linneo si levino dalle tombe per certificare il contrario. La femminilità viene definita tramite metonimia e discredito. In quanto pesce, il suo sesso si estende alla totalità del suo essere. Qui la donna è certo un animale vertebrato, ma acquatico ed ectodermico, ricoperta di squame. dotata di pinne e branchie, organi respiratori tramite i quali capta l'ossigeno disciolto nell'acqua. Può muoversi in tutta libertà nel mezzo acquatico. Il corpo maschile, meccanizzato e desoggettivato, viene presentato come un veicolo a due ruote provvisto di manubrio nella parte anteriore, un sellino per conducente e due pedali che trasmettono il movimento delle gambe alla ruota tramite una catena e un pignone. L'interesse di questa formulazione consiste nella deantropomorfizzazione del corpo e della sessualità, negli uomini, nelle donne e sono umani. La definizione del genere e della sessualità si gioca in relazione all'animale e alla macchina. La femminilità è un processo sociale e politico di animalizzazione che permette di confondere le donne con la loro funzione riproduttiva, mentre la mascolinità risulta da un processo sociale e politico di meccanizzazione, facendo sì che il maschile venga valutato unicamente come corpo produttivo, poco importa se la produzione è capitalistica o spermatica, denaro o seme. L'opposizione pesce bicicletta femminile maschile ripete i binarismi organismo macchina, natura cultura, riproduzione produzione, umido secco, vivo morto che articolano la metafisica occidentale. L'uomo e la donna non sono, come nel racconto di Platone, un corpo tagliato in due, due metà di un pesce o una bicicletta smontata, che l'amore torna a unire, ma due corpi i cui organi e le cui funzioni sono descritte come inconciliabili e ai quali la società impone una gentilità caricaturale, come l'incontro di un ombrello e di una macchina da cucire sopra un tavolo operatorio. In questo slogan femminista l'eterosessualità sarebbe un assemblaggio sociale e politico surrealista, per non dire distopico.
La romanticizzazione o demonizzazione nostalgica delle politiche sessuali degli anni 60 è una trappola epistemica che ci impedisce di agire nel presente. Terrore anale. Si sono modificate alla radice le condizioni di oppressione e di lotta, di assoggettamento e di resistenza. La rivoluzione sessuale si estende nei gruppi queer e trans, tra i migranti e gli esiliati, tra i rifugiati e gli apolidi, dando luogo a pratiche sessuali, affettive, sociali e amorose collettive che reclamano una nuova istituzionalità sessuale, semplicemente un nuovo contratto sociale. Non è certo che la rivoluzione sessuale sia finita negli anni 70. Terrore anale. Continua ancora, è in marcia in ogni lotta per l'accesso agli ormoni e alle medicine generiche, ai processi amministrativi e ai documenti senza il marchio della normalizzazione di genere e sessualità, in ogni atto di disidentificazione dissidente, in ogni affermazione di forme di incarnazione e di sessualità trans che eccedano non solo il binario del genere, ma anche l'opposizione eterosessualità-omosessualità. Non è certo che la rivoluzione sessuale sia finita negli anni 70. Anche la denuncia collettiva della violenza e delle forme di violenza sessuale eteropatriarcale del movimento MeToo è un'altra fase di questa rivoluzione. Il nostro panorama sociale è costituito di un'indefinita molteplicità di esseri ibridi e mutanti. Non ci sono due sessi. Terrore anale. C'è una molteplicità irriducibile di corpi, desideri, organi e fluidi in lotta per sovvertire le strutture della differenza sessuale ed essere riconosciuta. Il problema è la nostra incapacità di vedere tali condizioni come possibilità rivoluzionarie. Torniamo a naturalizzarle e proseguiamo guardando e producendo pesci e biciclette. Riporto qui una barzelletta che ho sentito dalla filosofa Alenka Zupančič. «Mi dia un caffè senza panna, per favore», chiede qualcuno a un cameriere. E quello risponde, «Glielo posso dare senza latte, perché non abbiamo più panna». Proseguiamo impegnandoci a chiedere donne senza uomini o uomini senza donne, quando queste condizioni sono gli spettri politici che ci impediscono la rivoluzione in corso. Questa è la nostra rivoluzione, la decolonizzazione del corpo e del desiderio, della memoria e del piacere, la collettivizzazione degli organi, dei fluidi e delle cellule riproduttive, l'invenzione di nuove forme non necropolitiche di amore e di affetto, l'espansione del quadro epistemologico da cui il binarismo della differenza sessuale ha tratto una molteplicità di processi di soggettivazione. La sessualità senza uomini e senza donne. Terrore anale, come annunciava Gyo Kangem, è il nome del comunismo somatico che viene. Yeah.
Adesso mi basta.